Cosa differenzia un consulente finanziario di successo da un consulente finanziario mediocre? Le competenze tecniche? Le certificazioni? No, niente di tutto questo. Vieni a scoprirlo con me. Io sono Enrico Florentino e voglio darti il benvenuto all'Imprendi Promotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori. Consulenti finanziari, imprenditori, imprendi promotori, benvenuti a questo nuovo episodio dell'Imprendi Promotore Podcast, il podcast dedicato esclusivamente alla crescita imprenditoriale dei consulenti finanziari, il podcast che ormai è arrivato alla 215esima puntata, e puntata che fa parte di questa nuova serie dove il podcast lo fate voi. Lo fate voi perché mi state letteralmente sommergendo di domande a cui io poi do risposta all'interno di questa trasmissione, e non posso che ringraziarvi, perché devo dire che anche i messaggi, tanti messaggi che mi stanno arrivando dai consulenti finanziari che stanno apprezzando questo nuovo formato, questo nuovo modo anche di poter condividere da parte mia tutta quella che è l'esperienza che in 25 anni di attività come consulente finanziario e manager ho fatto, ma anche negli ultimi 6 anni come formatore dei consulenti finanziari, la cosa mi sta gratificando particolarmente. Ma mi gratifica ancora di più se, quando tu ascolti questo podcast, vai anche, se lo ascolti su Spotify piuttosto che su Apple Podcast, a cliccare sul tastino iscriviti e soprattutto mettere anche un click sulla campanellina. Perché? Perché questa ti permette ovviamente di essere avvisato ogni volta che questa puntata, una puntata del podcast, viene caricata, e solitamente avviene il lunedì ed il venerdì. Quindi questo appuntamento due volte alla settimana con la voce di Enrico Florentino e con i suggerimenti, i consigli e le risposte soprattutto alle tue domande. Domande che puoi farmi a info@imprendipromotore.it, mi raccomando, fammele arrivare, non essere timido o non essere timida, la stragrande maggioranza delle domande a cui rispondo poi ovviamente garantisco l'anonimato, quindi anche se vuoi farmi domande che in qualche modo ti metterebbero in una posizione scomoda, ma non preoccuparti, manterrò assolutamente l'anonimato e cambierò il nome. Infatti tutti i nomi che tu senti all'interno del podcast sono ovviamente nomi di fantasia, non sono i veri nomi delle persone che mi mandano e mi inviano le loro domande, anche se voglio dire, fino ad oggi sono arrivate domande assolutamente non solo molto pertinenti, ma anche che non mettevano in discussione alcunché o mettevano in cattiva luce le persone. Quindi aspetto veramente le tue domande e oggi vado a rispondere alla domanda di Francesca. Francesca è una consulente finanziaria che è stata mia cliente nella prima edizione dell'Academy, dell'Imprendi Promotore Academy. Tra l'altro Academy che fra un mesetto circa riaprirà i battenti in una nuova formula, ma ti invito ovviamente a stare collegato qui per avere tutti i ragguagli, perché con Beatrice Cicala stiamo facendo un grandissimo lavoro di ridisegnare proprio i percorsi, proprio perché ha più aderenti a quelle che sono anche le esigenze che nel frattempo, dopo il Covid, si sono palesate, mi verrebbe da utilizzare questo termine un po' dotto, nel mondo della consulenza finanziaria, e quindi l'Imprendi Promotore è sempre più al fianco dei consulenti finanziari per aiutarli a affrontare quelle che sono le sfide del futuro. Ma torniamo alla domanda di Francesca che mi scrive: ciao Enrico, sono stata una tua studente della prima edizione dell'Academy, ricordo ancora quando tu raccontavi dal palco dell'Hotel Michelangelo, bei tempi. Adesso l'Hotel Michelangelo non c'è più, nel senso che è stato, dopo il Covid, convertito, stanno facendo i lavori per farlo diventare una multiproprietà o qualcosa del genere. Comunque, tornando a noi, ricordo ancora quando tu raccontavi dal palco dell'Hotel Michelangelo quanto fosse importante concentrarsi su una nicchia specifica di clientela. Da allora ho provato ad applicare le tue indicazioni, ma con estrema difficoltà. Di qui la mia domanda: non è che per sua natura la professione di consulente finanziario Non è in grado di poter accogliere, diciamo, le raccomandazioni che tu fai. In fondo tutti i clienti, nessuno escluso, avrebbero bisogno di un consulente finanziario. Pertanto troverei abbastanza superfluo, chiedo scusa, il dovermi concentrare su una nicchia quando c'è l'85% del mercato, come dici tu, ancora in mano alle banche. Ti ringrazio in anticipo se vorrai rispondermi all'interno del tuo podcast. Beh, allora, innanzitutto, cara Francesca, grazie di avermi iscritto. Mi fa molto piacere che tu porti nel cuore un bel ricordo, ovviamente, della prima esperienza dell'Academy. Sono felice di questo. Ti invito ovviamente a ritornare, perché sono tante le cose che sono cambiate. E una cosa che mi permetto di dire qui all'interno della puntata è sempre questa: molti consulenti finanziari sono convinti che una volta che hanno frequentato un corso legato per esempio al marketing o alle tecniche di relazione, piuttosto che alle competenze organizzative e relazionali, che sono le soft skill, che sono le competenze che più tratto nella mia attività come formatore, per loro dice è sufficiente, ho fatto. E in realtà mai come le soft skill, le competenze morbide, le competenze trasversali, sono quelle che hanno la necessità di essere aggiornate periodicamente, perché tutto il mondo è in costante evoluzione. E il marketing che si faceva 2 anni fa o 3 anni fa, prima della pandemia, è un marketing completamente diverso rispetto a quello che viene fatto oggi. E una volta aprire un blog per un consulente finanziario era un elemento distintivo, oggi assolutamente è pressoché inutile aprirlo, aprire un proprio sito personale. Ma sono tutte cose che si apprendono, appunto, perché noi qui costantemente al quartier generale dell'imprenditore promotore ci preoccupiamo prima di tutto di sperimentare su noi stessi quelle che sono poi le strategie che andiamo a condividere con i consulenti finanziari, ma soprattutto vogliamo portare ovviamente i consulenti finanziari ad essere costantemente aggiornati su ciò che funziona e su ciò che non funziona per poter sviluppare il loro business. Ma torniamo alla domanda di Francesca, che è una domanda pertinente. Perché? Perché è indubbio che il mestiere del consulente finanziario negli ultimi 30 anni si sia mosso in una logica prettamente generalista. Questo ci sta, arrivi sul mercato con una professione che non esisteva in Italia, il competitor tuo principale era il sistema bancario tradizionale e continua peraltro ad esserlo, perché comunque nel cuore degli italiani continua ad esserci la banca tradizionale, anche se in qualche modo è più odiata che venerata, e poi vi spiegherò anche il perché. Nonostante ciò, il fatto di approdare nel settore con una professione nuova portava ovviamente i consulenti finanziari dell'epoca, ma anche i consulenti finanziari di oggi, a cercare in qualche modo di attrarre i clienti e portarli via appunto dal sistema bancario tradizionale, semplicemente utilizzando una serie di armi che, a mio modo di vedere, più andremo avanti e più si rivelano spuntate. Cerco di spiegarmi meglio. L'approccio che da sempre ha avuto il consulente finanziario, almeno agli albori della professione, era proprio quello di dire: guarda, sono più specializzato nel gestire patrimoni di quanto non può essere la banca, vieni e seguimi. La sto ovviamente semplificando. Oggi, almeno negli ultimi 10-15 anni, da quando le società mandanti hanno puntato essenzialmente al reclutamento e alla selezione di bancari, diciamo che la proposta di valore del bancario che si è trasformato in consulente finanziario è stata quella di dire ai clienti: ehi, guarda che la competenza che tu avevi prima e che riscontravi con me prima esattamente c'è qui nella nuova società mandante, quindi fondamentalmente non cambia nulla da questo punto di vista. Ma cosa cambia? Cambia la mia disponibilità, la mia possibilità di poterti seguire ovviamente molto meglio, perché magari vengo a domicilio da te, perché comunque non sono vincolato alle pressioni tipiche di prodotto e via dicendo. In linea di principio, questo tipo di proposta di valore aveva sicuramente una sua ragione d'essere, e ha dato anche la possibilità a molti bancari che si sono trasformati poi in consulenti finanziari di portarsi dietro il portafoglio e quindi avviare la loro attività di consulenza. Ma oggi, se vedessimo la professione dall'esterno, al di fuori dell'acquario, come lo definisco io, e ti posso garantire che da 6 anni, essendo uscito dall'acquario, ho un modo di vedere come l'acquario gira. E quando parlo di acquario uso ovviamente la metafora dell'acquario per definire il settore della consulenza finanziaria. La narrazione che in questo momento c'è all'interno dell'acquario, all'interno del settore, è completamente differente dalla narrazione che invece c'è all'esterno, dal percepito fondamentalmente che c'è all'esterno del settore della consulenza finanziaria. E comincio a risponderti, cara Francesca, e a motivare ovviamente anche il fatto che è sempre più necessario per i consulenti finanziari muoversi verso una nicchia specifica, perché ci sono due rapporti che mi capita spesso di citare, ma li voglio citare anche qui all'interno di questo episodio. Il primo è un rapporto che viene fatto annualmente da Ipsos, che è una grandissima società internazionale che si occupa di ricerche di mercato, che va a misurare ogni anno quella che è la trustworthiness, sarebbe l'affidabilità che ciascuna professione o ciascun settore ha, vista ovviamente con gli occhi dei consumatori. E purtroppo devo darti una brutta notizia, o devo dare una brutta notizia a tutti i consulenti finanziari che stanno ascoltando questa puntata. Pensate che il settore bancario in generale, e ovviamente non viene fatta distinzione dai consumatori se quando si tratta di parlare di risparmio hanno di fronte un consulente finanziario o un banker, per loro non c'è fondamentalmente differenza, è considerato affidabile solamente dal 23% delle persone. Questo è di fatto il dato mondiale. Credo che in Italia questo 23% scenda al 18%. Stiamo parlando di un settore che è al quintultimo posto di una classifica di circa 20 professioni. Immaginate che i politici sono all'ultimo posto con appena il 10% di persone che li considerano affidabili. Ma se questa è un'indagine a livello internazionale, vi invito e ti invito a andarti a leggere un rapporto fatto da Consob sempre nel 2021, che è una survey appunto sulla su quanto è considerato affidabile in questo caso una serie di professioni sempre legate al mondo finanziario. E qui è impressionante la risposta che viene data, perché la domanda posta ovviamente al campione di consumatori è la seguente: quanta fiducia riponi nelle seguenti istituzioni? E viene data la possibilità di rispondere con 4 gradazioni: molto abbastanza, né molta né poca, poca nessuna, non saprei. Ed è impressionante come la mia banca, per gli italiani in questo caso, venga considerata molto abbastanza affidabile solamente dal 35% degli intervistati, mentre né molta né poca è il 34%. La mia assicurazione è il 27%, considerata molto abbastanza, cioè ripongo molto abbastanza fiducia in questa istituzione, ok? Quindi solamente il 27% dice, sostiene di avere molto abbastanza. Il mio consulente finanziario scende al 21%, cioè solamente il 21% degli intervistati ripongono fiducia nel proprio consulente finanziario. E questo è pazzesco, se ci pensiamo, perché in teoria dovrebbe essere esattamente il contrario. Con Beatrice, uno dei servizi che noi forniamo ai consulenti finanziari, con Beatrice Cicala e le ragazze di Assistant Lab, è quello di poter, per esempio, ci commissionano delle survey, delle ricerche, delle indagini, alcuni consulenti finanziari, dove interroghiamo in qualche modo, ci mettiamo in ascolto dei loro clienti attraverso ovviamente dei sondaggi che noi facciamo, ed è impressionante come stiamo rilevando che tantissimi clienti di consulenti finanziari dicano che il loro consulente finanziario è nella media, è nella norma, per esempio è troppo tecnico, insomma stanno venendo fuori delle delle risposte che francamente non solo ci impressionano, ma vanno esattamente nella stessa direzione di quanto riportato dalla Consob in questo rapporto del 2021. L'altra cosa interessante è che, proseguendo sempre in questo ranking, in questa classifica, se chi ha un consulente finanziario si fida di lui solamente il 21%, se poi andiamo a vedere la categoria dei consulenti finanziari in generale, quindi vuol dire che qui è stata fatta la domanda a queste persone, e se si fida dei consulenti finanziari solamente il 10%, solamente il 10% risponde molto abbastanza, e il 31% dice né molta né poca. Ecco, qui devo dire che c'è un enorme problema che il settore però sembra assolutamente non pensare di avere. Se penso alla narrazione anche di ANASF, che continua ad autoincensare i consulenti finanziari dicendo che siamo forti, siamo bravi, eccetera, dopo però la realtà è questa. Io capisco che, per carità, quando si appartiene ad una professione, voglio dire, si fa anche fatica ad accettare le critiche dall'esterno, ma quello che è la percezione che il mondo esterno, i risparmiatori, i consumatori hanno, è molto diversa dalla percezione che i consulenti hanno di loro stessi, specialmente nei confronti dei loro clienti. Inviami i tuoi quesiti, le tue domande a info@imprendipromotore.it. Sarò felice di risponderti in trasmissione. La riprova di questo è che molto spesso, quando io parlo e suggerisco fondamentalmente ai consulenti di mettersi in ascolto dei loro clienti, questi ultimi, ovvero i consulenti, non accettano questa cosa. Non l'accettano perché hanno paura di andare a vedere, hanno paura di misurare effettivamente qual è lo stato della relazione con i clienti. Cosa che invece secondo me dovrebbe essere opportuno fare, per un fatto molto semplice, perché se io comincio a dare per scontato che i clienti si trovino bene con me, oppure che i clienti staranno con me per sempre, è l'errore più macroscopico che chiunque, qualsiasi imprenditore fa. Perché vuol dire che quando tu non sei disposto ad andare a metterti in ascolto e a capire effettivamente com'è la pancia dei clienti, a quel punto c'è il rischio che più di qualche sorpresa possa arrivare. Io sono invece dell'opinione che vanno sondati continuamente, costantemente i clienti, proprio perché questo ti consente di migliorare il servizio. Non c'è niente di male se un cliente ad un certo punto non sia soddisfatto. Beh, cerchiamo di capire che cosa potrebbe soddisfarlo. Mi auguro che però l'insoddisfazione non sia legata alle performance, perché se fosse così, torniamo a quello che mi capita spesso e volentieri di dire, che oggi la consulenza finanziaria continua ad acquisire clientela attraverso quel non detto che è appunto il tema delle performance, che non è questo il ruolo ovviamente del consulente finanziario, è un altro, è quello di difendere il cliente da se stesso, è quello di aiutare il cliente ad accettare due ineluttabilità: l'incertezza dei mercati e l'incertezza della vita stessa del cliente, che lo porta a fare delle previsioni circa o dei progetti di vita che non sempre ovviamente si possono avverare. Perché ho fatto questo preambolo? Ho fatto questo preambolo, cara Francesca, perché da quello che si evince e da quello dalle ricerche è evidente che agli occhi dei clienti non ci sia alcuna differenza tra consulenza finanziaria e consulenza prestata da una banca tradizionale. Poi d'accordo che quando un cliente viene a contatto con un consulente si rende conto della differenza, ma viva Dio, stiamo parlando di un 15% di mercato che oggi si serve di un consulente finanziario. Come dici giustamente tu nella tua domanda, l'85% continua a rivolgersi alla banca tradizionale. Quindi il problema non è ovviamente del cliente, il problema è di come la consulenza finanziaria è in grado di potersi promuovere presso i clienti, e qui è un tema di marketing ovviamente, non è un tema di competenze tecniche su cui i consulenti finanziari continuano ad insistere pensando che quelle siano ciò che garantisce loro, io li chiamo i clienti di cittadinanza. Non funziona in questo modo. Devi fare marketing per poter acquisire clienti, ma anche quando fai marketing, perché vedo più di qualche consulente finanziario che ovviamente non è mio studente che fa marketing, continuano a promuoversi attraverso dei messaggi talmente generici e generalisti che non sono in grado ovviamente di colpire nello specifico l'attenzione delle persone. Se io vado su Facebook o su LinkedIn e vedo i post fatti dai consulenti finanziari, i temi continuano ad essere sempre esattamente gli stessi. A significare che ormai la consulenza finanziaria è vista come una commodity. La commodity è quando un prodotto o un servizio, l'unico elemento distintivo è legato al prezzo o è legato alle condizioni. Oggi, infatti, quando un prodotto o un servizio diventano una commodity, il potere decisionale non ce l'ha ovviamente chi propone il prodotto o servizio, ma guarda caso ce l'ha il cliente. E guarda caso, oggi nella relazione consulente finanziario-cliente, chi è che ha il potere di decidere se darti i soldi o non darti i soldi? Ovviamente il cliente. Per sovvertire questa cosa è necessario ovviamente lavorare proprio su un target specifico di clientela. Ecco quanto raccontavo all'interno dell'edizione dell'Academy e che ho continuato a raccontare e continuo a raccontare oggi. A differenza del tempo, oggi ho un bel po' di casi di successo di consulenti finanziari che si sono dedicati ovviamente alla nicchia. Al tempo avevo appena cominciato e conseguentemente chi ha deciso di seguirmi e di mettere in pratica le cose ha avuto bisogno di tempo perché queste cose poi manifestassero i loro effetti. Ma oggi l'unica chance che tu puoi avere per poter ovviamente riuscire a dare un futuro alla tua professione è proprio quello di cominciare a specializzarti. Perché? Perché il tema dell'essere ovviamente una commodity non è una cosa bella, perché in futuro già i margini legati al tema dei prodotti sono ovviamente stanno crollando sempre di più, ma in futuro quando i margini saranno crollati completamente e tu dovrai proporre i tuoi servizi con tipicamente la parcella, il fatto di poterti differenziare perché sei diventata una specialista nell'occuparti di specifici problemi di un target specifico di clientela farà la grande differenza tra te e il consulente finanziario che continuerà a lavorare esattamente alla vecchia, dove anche quando ci sarà la parcella, siccome la consulenza e il servizio che offre è una commodity, anche quella parcella risentirà ovviamente della compressione dei margini. In buona sostanza, se dovessi utilizzare una metafora, oggi il consulente finanziario è un medico di base. Tra l'altro è pazzesco come ci sia un'assonanza su come gira il fumo degli economics dei medici di base e su come gira il fumo degli economics di un consulente finanziario. È la stessa cosa. Loro hanno la partita IVA, i medici di base, esattamente come i consulenti finanziari, hanno un accordo, una specie di mandato che gli viene conferito dall'ASL, esattamente come capita a te, perché hai un accordo e un mandato di svolgere l'attività commerciale, nel caso tuo, il medico ovviamente, di svolgere l'attività sanitaria. Ad un certo punto il medico diventa un medico massimalista, nel senso che non ha più disponibilità di tempo. Ok, perché? Perché arriva un tot di pazienti, esattamente come il consulente finanziario. Qual è il problema? Il problema è che noi andiamo dal medico di base, ma poi alla fine se abbiamo degli specifici problemi, a chi ci rivolgiamo? Ovviamente ci rivolgiamo a uno specialista. E quello specialista di solito lo paghiamo, e lo paghiamo anche profumatamente, proprio perché è nella natura di chi è specializzato del portarsi fuori da quella che è la normale competizione di chi non lo è. Ed è esattamente quello che accadrà anche ai consulenti finanziari, che se non si specializzeranno faranno fondamentalmente e continueranno a fare il gioco, ok, della società mandante, la quale ha una politica che è molto diversa da quella del consulente. La politica della società mandante, rifletti un attimo, è semplicemente quella di attrarre indistintamente chiunque abbia del denaro. E la consulenza finanziaria ha interpretato in maniera perfetta questa esigenza delle società mandanti. Ma domani una cosa di questo tipo porterà fondamentalmente a uno scenario di questo genere. Ci saranno consulenti finanziari che vorranno continuare a essere generalisti, i cui margini continueranno a comprimersi sempre di più. C'è chi oggi ha un grosso portafoglio, probabilmente potrà resistere perché nel frattempo si sarà strutturato eccetera, ma chi non ha portafoglio è molto probabile che verrà o espulso dal mercato, oppure evidentemente la società mandante gli farà una proposta di questo genere: diventa dipendente mio, mi costi molto meno ad un certo punto e avrò la possibilità di farti lavorare di più. Questo accadrà a tutti coloro i quali, consulenti finanziari, oggi interpretano la professione come un lavoro parasubordinato. Ma nel momento in cui tu invece cominci a lavorare a livello imprenditoriale, è nella natura dell'attività imprenditoriale, se la concepisci bene, il fatto che tu ti possa strutturare con un team e all'interno di questo team tu possa anche eventualmente sviluppare delle specializzazioni, ma tu devi cominciare ovviamente a specializzarti. È evidente che è un percorso che richiede del tempo. La fretta fondamentalmente che i consulenti finanziari hanno nel voler ottenere subito dei risultati li porta a non accogliere questa disponibilità a affrontare il futuro in un certo modo. Da un lato è comprensibile, anche perché continua a essere un lavoro dove tutto sommato, se ti porti a casa 1 milione di risparmio gestito, ti porti a casa 4.000 euro all'anno di management fee, ti porterai a casa probabilmente altri 4-5.000 euro. Giustamente uno dice: ma che cacchio me lo fa fare a me di rompermi le palle a imparare a una certa nicchia, cercare di approfondire le competenze? Mi sembra la favola di La Fontaine, della cicala e della formica, no? C'è la formica che continua ad accumulare cose per l'inverno, no? E la cicala che invece continua a cantare. Sì, ma voglio dire, poi ad un certo punto l'inverno arriva, ma non ci avrei potuto pensare prima. È questo il tempo per pensarci. E quando le minacce sono ancora a di là da venire, e non è detto che arrivino, ma è il percorso, è il viaggio che tu farai che ti consentirà ovviamente di poterti robustire e a quel punto di arrivare a specializzarti. E questo è un passaggio, a mio modo di vedere, importantissimo. E devo fare ammenda su una cosa, cara Francesca, perché al tempo, è evidente, cominciavo anch'io la prima edizione dell'Academy, di fatto era veramente, io stesso ero anche acerbo su alcune cose, e pur avendo una grande esperienza non avevo ancora, come dicevo all'inizio di questa puntata, dei casi studio, no? O dei casi di successo di persone che hanno creduto fin da subito, tant'è vero che adesso te ne cito due o tre che sono stati anche miei studenti privati e che oggi ovviamente godono di grande successo nell'essersi specializzati, ma ciò che sta premiando queste persone è stata la costanza nel approfondire la conoscenza di un target specifico di clientela e nel costruire poi nel tempo, perché di tempo ce ne vuole, ok? Roma non è stata fatta in un giorno, ok? Imparare uno strumento musicale ci si mette anni. E soprattutto, se vuoi impararlo bene, ed è esattamente quello che è accaduto a te con la professione, non è che tu hai imparato subito, sei quella che sei oggi perché ci hai messo un anno, non è così, ci hai messo probabilmente i 10, 15 anni, 20 anni di attività professionale, ok? Ecco, queste persone hanno avuto la capacità di essere costanti, di credere fin da subito alla cosa e soprattutto di costruire poi nel tempo quello che è la loro struttura di marketing, che oggi sta consentendo loro di essere riconosciuti molto autorevoli per quella nicchia, ma ovviamente, visto che siamo imprenditori, sono persone che anche hanno visto il loro portafoglio crescere, raddoppiare, se non addirittura triplicare. Te ne cito tre casi. Penso a Michela Lodigiani con il progetto Ipazia che ho creato per lei e che oggi la vede essere un punto di riferimento per tutte le donne imprenditrici, per esempio. Penso a Michele Bartolini e Daniele Barbacci, che insieme con me hanno creato il progetto Monidoc, che è dedicato ai medici. E poi penso a Michele Scarpeccio, che è forse il mio successo più grande, che oggi è un vero e proprio team dedicato ai calciatori. Ecco, tutti questi consulenti hanno cominciato ragionando come degli start-upper. Devo dire che tutti e tre questi casi mi hanno insegnato anche, per esempio, a non essere... All'inizio ero effettivamente molto talebano sul concetto dell'abbracciare una nicchia. In realtà poi loro stessi mi hanno fatto comprendere che per poter abbracciare una nicchia bisogna portare avanti in parallelo le due realtà. La realtà generalista, perché è quella fondamentalmente che ti ha permesso di vivere e di mangiare fino adesso, e poi la startup, che invece è dedicata ovviamente alla nicchia. Quindi che cosa succede? Come tutti i bravi imprenditori, questi tre consulenti, ma ce ne sono ovviamente molti altri che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane presenterò, e come hanno cominciato? Hanno cominciato in questo modo, hanno portato avanti ovviamente la loro attività generalista nel modo tradizionale, ma passami la metafora, ogni sera scendevano in garage, ovviamente è un garage metaforico, scendevano in garage e dedicavano un'ora al giorno alla loro startup. Quindi lavorando sull'approfondire la conoscenza della nicchia, raccogliendo il materiale per poter costruire la loro proprietà intellettuale e a quel punto cominciando a lavorare molto sul tema del marketing. In questo modo, nell'arco di un anno e mezzo, due anni, sono stati in grado di poter effettivamente raggiungere dei risultati che diversamente non sarebbero stati in grado di poter raggiungere. Ok? E non ti nascondo, perché è inutile, ci sono stati momenti anche di scoramento, ma perché è tipico? Perché in quel momento loro cominciavano ovviamente a accumulare credibilità nei confronti di quel settore o di quel segmento specifico di clientela, ma non vedendo dei risultati si perdevano un po' d'animo. Beh, e qui ovviamente c'era il fatto di rivolgersi a me e il fatto di avermi vicino ha permesso loro ovviamente di superare anche questi momenti. Ma perché? Perché ciò che io ho avuto modo di fare con te, per esempio, all'interno dell'Academy e con tutti gli altri studenti, ma in particolar modo con loro, è stato né più né meno che far applicare a loro esattamente quello che io tutti i santi giorni ho applicato per me in questi ultimi 6 anni, dove ero un illustre sconosciuto nel mondo della formazione e oggi devo dire che sono una persona abbastanza conosciuta, mettiamola così, o quantomeno sono l'unico punto di riferimento, senza voler essere smargiasso, per quel che riguarda tutti i temi di imprenditorialità legati appunto al mondo dei consulenti finanziari. Quindi che cosa posso dirti? Posso dirti che continuare a lavorare alla vecchia ormai rischia di non essere più così efficace. Per continuare a generare valore, le sfide che la consulenza finanziaria si troverà a dover affrontare sono due, secondo me, e corrono parallele. Uno è il tema della pianificazione finanziaria, perché la consulenza finanziaria continua a parlarne, ma alla fine continua a non applicare questa cosa. Prima di tutto, e secondo è il tema della consulenza cosiddetta evoluta a parcella, che sarà l'inevitabile destinazione del settore se vorrà sopravvivere. Quanto può andare avanti ancora una professione che si professa di consulenza, ma che continua a basare i propri economics sulla vendita di prodotti? Qui stiamo ancora parlando di promozione finanziaria. Poi che la battaglia fatta che porti a farci chiamare consulenti, bene, ma la realtà dei fatti ovviamente è questa. Come togliersi da questa roba qui? Ovviamente lo dico spesso, consulenza non è essere consulenti, è fare la consulenza. Mi è capitato di leggere un articolo di un altro formatore, un'altra formatrice, che diceva bisogna sentirsi consulenti. No, bisogna fare consulenza. sentirsi consulenti è semplice, basta fare un esame, iscriversi all'albo e prendersi il mandato. Ma questo fa di noi un consulente? È come quelli che prendono la patente. Possiamo dire che uno che ha preso la patente sappia guidare l'automobile? Sì, sì, la sa spostare, ma certamente non la sa guidare. Possiamo dire che un chirurgo, una volta che si è laureato, quando leggo sulla targa del mio medico di base, medico chirurgo, sappia operare, a differenza di un chirurgo che opera tutti i giorni? È la stessa identica cosa. Se la consulenza vorrà farsi chiamare consulenza, dovrà fare consulenza, e per fare consulenza di solito vuol dire essere pagati per ciò che si fa per i clienti, non per ciò che si offre. Questo è quello che penso ed è quello che ovviamente darà il futuro a questa professione. Bene, sono arrivato al termine di questo episodio. Io ti ringrazio per essere stato qui fino ad oggi. Ne approfitto per invitarti a fare una capatina al canale YouTube dell'Imprendipromotore. Basta andare su YouTube e scrivere Imprendipromotore e iscriverti al canale, perché è la Imprendipromotore TV, che è la TV dei consulenti finanziari. Lì, con cadenza quasi quotidiana, tengo delle lezioni gratuite che ti suggerisco di andare a vedere. Continua a scrivermi le tue domande a info@imprendipromotore.it e ti invito ad ascoltare la prossima puntata, dove rispondo a Fabio, che è un consulente finanziario, che mi dice: vorrei costruire un servizio che si rivolga in maniera specializzata alle persone e alle famiglie. E già qui dico: Fabio, siamo completamente fuori strada. Specializzarsi va bene, ma famiglie e persone, che cavolo vuol dire? Vuol dire assolutamente nulla. Ma non voglio anticiparti, non voglio anticiparvi la risposta. Ci vediamo alla prossima, ci sentiamo, anzi, chiedo scusa, alla prossima puntata. Un caro saluto da Enrico Florentino, ovviamente dai microfoni dell'Imprendipromotore Podcast. Ciao!
Hai ascoltato l'Imprendipromotore Podcast, il primo ed unico podcast dedicato ai consulenti finanziari che vogliono diventare imprenditori.